Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. La maggior parte di voi sicuramente a casa avrà un cagnolino, un gattino o un animale domestico a cui vuole molto bene. Se ascoltate bene le letture di oggi, vedete che Gesù dice di essere un pastore che segue tante pecore. Le pecorelle che segue Gesù siamo tutti noi, e se una pecorella si allontana dal gruppo, Gesù si stacca da questo per andarla a recuperare. Le letture di oggi ci fanno capire il gran bene che Gesù vuole ad ognuno di noi.
Durante questa celebrazione eucaristica, la quarta del tempo di Pasqua, quarta domenica del tempo di Pasqua, noi preghiamo per le vocazioni, così come tradizione ogni anno. All'inizio di questa celebrazione eucaristica chiediamo perdono per tutti i nostri peccati.
Come il pastore raduna le sue pecore per condurre al pascolo, così il Signore risorto ci ha convocati perché nell'ascolto della sua parola e sotto la sua guida possiamo camminare sul retto sentiero. Domandiamo il perdono per le nostre fragilità e le nostre lentezze.
Signore, pastore fedele inviato dal Padre per guidare i tuoi fratelli alle sorgenti della vita, abbi pietà di noi. Cristo, unico pastore per unire tutte le genti in un solo popolo, abbi pietà di noi. Signore, pastore buono che solo conosci veramente cosa c'è nel cuore dell'uomo, abbi pietà di noi. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso, guidaci al possesso della gioia eterna, perché l'umile gregge dei tuoi fedeli giunga con sicurezza accanto a te, dove lo ha preceduto il Cristo suo pastore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Anche nella prima lettura di questa domenica ci viene descritto un episodio in cui due discepoli di Gesù vengono perseguitati perché annunciavano la parola di Dio. Nonostante questo, però, la lettura ci dice che Paolo e Barnaba erano pieni di gioia e di Spirito Santo. Lo sapete perché? Perché avevano compiuto la volontà di Dio. Nella seconda lettura ci troviamo di nuovo di fronte ad un passo dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo che descrive la fine del mondo, il momento in cui Dio giudicherà tutti noi. San Giovanni ci dice che tutti coloro a cui saranno perdonati i peccati vivranno per sempre gioiosi al servizio di Dio. Nel breve passo del Vangelo che ascolteremo, molto semplicemente Gesù dice che chiunque di noi decide liberamente di seguire Dio avrà in dono la vita eterna e per lui la morte non esisterà più.
Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse: le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perduti in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può strapparlo dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola. Parola del Signore.
Caratteristica di questo Vangelo è la brevità. Non vorrei che a motivo della brevità del Vangelo ci fosse la compensazione di una predica lunga. Cercherò di rientrare nei termini giusti. Per dire che cosa? Una premessa. Non è facile per noi capire che cosa vuol dire Gesù quando dice io sono il buon pastore, perché la nostra cultura è lontanissima da quell'ambiente, perché chiaramente noi quando pensiamo ad una pecora pensiamo, non so, all'agnellino, pensiamo all'allevamento per poi mangiarne la carne. Presso gli ebrei la cosa non funzionava proprio così, nel senso che le pecore erano quasi totalmente utilizzate, diciamo allevate, con questo scopo, lo scopo di avere latte e di avere lana, per cui non la si macellava la pecora se non quando arrivava a conclusione naturale della sua vita, per cui c'era un grande interesse da parte del pastore che questa sua pecorella, che ogni pecorella stesse bene in salute per un'ottima produzione di latte e per un'abbondante produzione di lana. Quindi, poiché la pecorella era una ricchezza, capite bene che si instaurava nel tempo fra il pastore e la pecora un rapporto quasi confidenziale, un rapporto personale, in cui il pastore considerava la propria pecorella come una ricchezza da custodire. Per cui, fatta questa premessa, vorrei elencare, prima cosa precisare che quando noi parliamo all'interno della Chiesa di pastore e di pecore, che cosa intendiamo? Intendiamo il gregge come la comunità della Chiesa e quindi il pastore è colui che guida la Chiesa e le pecore sono i membri della comunità ecclesiale, i membri della Chiesa. Allora, analizzando questo passo della scrittura, meditandolo, mi è piaciuto fare una sorta di operazione quasi scolastica, tirare la linea e dire quali sono i compiti del pastore e quali sono i compiti, i doveri della pecora, per arrivare fondamentalmente a fare questo elenco di verbi. Quali sono i compiti? Cominciamo dal sacerdote, cominciamo dalla guida. Colui che ha il compito all'interno della Chiesa di guidare, che cosa deve fare? In primo luogo, a partire da questo passo della scrittura, il primo compito qual è? Il sacerdote, la guida, il buon pastore della comunità deve essere capace di parlare, deve comunicare, deve essere capace di annunciare il Vangelo. E qui una prima annotazione, un'obiezione o una difficoltà. Come deve parlare il sacerdote? Il sacerdote dovrebbe parlare in termini chiari, dovrebbe parlare in termini diretti, in termini personali, in termini familiari. Per cui dovrebbe essere capace il sacerdote, guardando negli occhi le persone con cui si incontra, con cui si confronta, dovrebbe essere capace di guardare negli occhi e di parlare in modo familiare, in modo diretto, in modo limpido, onesto, chiaro. Chiaramente questa cosa viene un po' contraddetta da che cosa? Da un certo atteggiamento di alcuni predicatori che quando attaccano la omelia, la predica, cambiano radicalmente la propria voce e allora una sorta di travestimento per parlare agli altri, per farsi riconoscere, che cosa fanno? Fanno una sorta di travestimento della propria voce per dare maggiore solennità, per dare maggiore autorevolezza a quello che si dice. Attenzione, attenzione, l'autorevolezza risiede nel messaggio evangelico e poi la credibilità non dipende dal tono infiammato o da altro, ma dipende dalla testimonianza della vita. Voglio dire a Cosimo e Rosanna una cosa che probabilmente voi non ricordate assolutamente. Ricordo che qualche anno fa sono stato a casa vostra a mangiare e Michele se lo ricorda perché mi mangiavo tutto io, ma qualcosa l'ha mangiato anche lui. E ricordo che mentre stavamo parlando, ci confrontavamo su alcune cose particolari, ricordo anche l'oggetto della discussione con Cosimo, a un certo punto intervenne Rosanna e disse una cosa particolare. Che bello, mi sembra di stare a messa, ti sento parlare e mi sembra di stare a messa quando predichi. Io questo fatto lo ricordo e l'ho assunto, l'ho diciamo percepito come un complimento nelle mie riflessioni. Perché? Perché significa allora che quando sto a tavolo con delle persone e parlo familiarmente, discuto, mi diverto e così via, allo stesso modo, con lo stesso tono, durante la Santa Messa predico. E allora questa cosa che probabilmente tu non ricorderai neanche, no, se lo ricorda lo sanno, e allora io lo ricordo come un fatto positivo perché non c'è differenza. E questo è importante, voi dai sacerdoti vi attendete anche che ci sia una sobrietà, che non ci siano travestimenti, non ci sia, adesso uso un termine brutto, non ci sia recitazione. Questa è la prima cosa, quindi parlare, il sacerdote deve parlare. Seconda cosa, deve conoscere le persone della sua comunità. Non è che una indagine sociologica per cui uno ha nel computer tutte le cose, tutti i dati, e quella è la conoscenza. No, la conoscenza significa dare un volto, dare, diciamo, dietro ogni volto percepire che c'è una persona con le sue esigenze, con le sue particolari esigenze. Allora il desiderio di non incasellare le persone, ma di conoscerle una per una. E detto questo, uno, un sacerdote, sapete che cosa potrebbe fare? Potrebbe correre il rischio di confondere la vita della comunità con il funzionamento della comunità. Una comunità che funziona bene è una cosa buona, ottima, ma non è tutto. La vitalità di una comunità deve essere qualcosa di ulteriore e di più profondo e di più importante. Mi spiego, le fiction attuali molto spesso ci fanno entrare nel mondo, non so, della polizia, nel mondo della medicina, in cui ci sta un'equipe, ci sta una squadra che deve combattere la delinquenza, deve combattere le malattie, in cui il funzionamento dell'ospedale, il funzionamento, la legalità, sono delle cose importanti, ma si può raggiungere questo, e meglio come? Facendo squadra, facendo equip. Bene, il sacerdote dovrebbe conoscere i membri della sua comunità e dovrebbe far sì che la comunità non soltanto funzioni, sia operativa, sia capace di fare delle cose, ma sia sempre più famiglia, sia sempre più gruppo in cui con gioia, con piacevolezza si sta insieme. Terzo compito del sacerdote, dare la vita. Qualche volta il sacerdote è chiamato a dare la sua vita per la Chiesa e frequentemente succede nel mondo. Chiaramente non è la maggior parte dei casi in cui non è che nella maggior parte dei casi il Signore chieda la vita, di dare tutta la vita, ma certamente il Signore chiede a ogni sacerdote di spendere tutta la vita per la sua comunità. Per cui voi che siete i membri di questa comunità parrocchiale, ecco, potreste essere gioiosi nel momento in cui io sono chiamato da Dio ad essere martire, quindi a dare la vita per la fede, ma vi accontentate ogni giorno di un'altra cosa che voi ritenete importantissima, che io non muoia per voi, ma che io viva per tutti voi. Questo significa dare la vita, questo significa, questo è uno dei compiti del sacerdote, non essere un mercenario, ma essere capace di dedicare, dare tutta la propria vita quotidianamente, giorno per giorno, per la comunità. E poi, quarto ed ultimo compito, in base al Vangelo di oggi, del pastore, è quello di custodire la sua famiglia, di custodire il suo gregge, di custodire la sua comunità. Capite bene che questo significa lasciare le 99 pecore per andare a ricercare quella smarrita. Mi verrebbe di fare la battuta, cioè di lasciare la pecora nell'ovile e andare a cercare le 99 pecore che stanno fuori, perché ormai la situazione della nostra Chiesa, delle nostre comunità è questa. Mentre una pecorella sta nell'ovile, le 99 stanno fuori. Allora, questo significa certamente custodire la pecorella che sta nell'ovile, ma contemporaneamente andare a cercare e quindi rendersi disponibile per l'annuncio a tutte le pecorelle, a tutto l'ovile, a tutto il gregge. Questo forse è anche il senso di quell'esperienza bella che abbiamo fatto anche quest'anno, la missione popolare parrocchiale. Però voglio precisare quest'idea per me, utile per la mia vita: un sacerdote, un pastore, una guida è capace di custodire i veri interessi dei propri fedeli nella misura in cui è capace di dimenticarsi di sé, nella misura in cui è capace di non avere interessi propri e di mettersi esclusivamente al servizio degli altri. Quattro compiti. Le pecore quanti compiti a partire da questo passo della scrittura? Due soltanto. E brevemente lì preciso. Il primo compito, il primo dovere della pecora, di voi membri della comunità parrocchiale e della Chiesa in generale, ascoltare. Ascoltare chi? Il sacerdote. E ascoltare il sacerdote nella misura in cui vi propone il Vangelo e nella misura in cui vi propone l'insegnamento, la dottrina tradizionale della Chiesa. Che significa ascoltare? Disattivare il cervello? Lungi da noi una cosa del genere. Ascoltare significa dare ragione? Allora, significa dare ragione sul fare. Cioè, noi dobbiamo, nell'ascoltare la parola di Dio e l'insegnamento della Chiesa attraverso il sacerdote, essere disposti a dare ragione che ci dobbiamo impegnare, che ci dobbiamo dare da fare. È ben poca cosa, ad esempio a volte mi succede, poche volte veramente, che bella predica, no? E io dico, ma questa predica porta a prendere degli impegni, a prendere delle decisioni sul da farsi per meglio impegnarci ad essere cristiani e per metterci al servizio degli altri, per cui noi dobbiamo non essere d'accordo col sacerdote, ma dobbiamo essere d'accordo sul fare il Vangelo, sul mettere in pratica, operare secondo l'insegnamento del Vangelo. E poi l'ultima indicazione, l'ultimo compito e dovere del cristiano qual è? È quello di seguire Gesù Cristo. Seguire il pastore e quindi seguire Gesù Cristo e la Chiesa non significa mettersi in fila per le tante processioni che possiamo organizzare. Questa è una cosa importante, bella se volete, ma certamente secondaria. Quando Gesù Cristo dice che le pecore devono seguire il pastore, fa riferimento a un passo un po' problematico, difficile, impegnativo della scrittura. Chi mi vuol seguire, chi vuole essere mio discepolo, prenda la sua croce e mi segua. Per cui ascoltare la parola di Dio e in secondo luogo seguire il pastore significa prendere l'impegno di fare un cammino con la croce. È un cammino, l'Esodo, che è un cammino di liberazione, ma non un cammino di facilitazione. Per cui quando uno decide di ascoltare il Vangelo, quando decide di seguire il pastore, è una persona che decide in prima persona di prendersi degli impegni, delle responsabilità e sa che per fare questo bisogna pagare uno scotto necessario, bisogna spendere delle energie fisiche, morali, spirituali, fisiche. Detto questo, allora concludo con due precisazioni. La prima, guardate, se io devo come sacerdote essere capace di parlare, di conoscere, di dare la vita, di custodire, io lo posso fare con maggiore facilità se ho dei cristiani, dei membri della comunità che sanno ascoltare in profondità e sono disposti a seguire il Vangelo. Così come voi, membri della comunità, potete meglio ascoltare il Vangelo e il sacerdote, lo potete seguire meglio nella misura in cui il vostro sacerdote, il vostro parroco, il vostro pastore è un uomo che si impegna a parlare in modo chiaro, in modo semplice, in modo familiare, in modo evangelico, se è capace poi è desideroso di conoscervi personalmente, non perché siate un numero al servizio di, ma perché siete delle persone. Se questo sacerdote è poi capace di dare tutti i giorni la sua vita per la Chiesa, beh, è più facile ascoltarlo e seguirlo, così come se questo sacerdote è capace di custodire, proteggere la sua comunità, è più facile ascoltarlo e seguirlo. Cosa voglio dire? Non dobbiamo assumere atteggiamenti sindacalistici, allora i sacerdoti contro i fedeli laici, contro i cristiani e i cristiani contro i sacerdoti, no. facciamo esperienza di famiglia, facciamo esperienza di chiesa in uno stile evangelico di armonia, di simpatia, di cordialità, vogliamoci bene e impegniamoci ad aiutarci vicendevolmente, ne avremo un beneficio reciproco.
Questa domenica che stiamo vivendo è dedicata alla 47esima giornata per la preghiera, della preghiera per le vocazioni. Ed è una domenica dove incontriamo la figura, conosciutissima ormai per noi, di Gesù Buon Pastore. Vi voglio fare una cosa, un ricordo. I pastori nella Giudea svolgevano un lavoro un po' pericoloso. Vi è mai capitato di trovare un gregge con il proprio pastore per la strada? Sì, benissimo. Loro tipo prendono le pecore e le conducono ai pascoli. Però tutto sommato qui, nella zona in cui dove abitiamo, non è che ci sono, a parte gli alburni che stanno lì giù, però intorno a noi le montagne non sono molto alte. E poi soprattutto c'è tanto verde, mentre nella Giudea non è così, cioè nella regione dove viveva il Signore. Lì le montagne sono un po' più alte e poi la vegetazione non è molto ricca, cioè i pastori per portare le pecorelle a mangiare l'erba si dovevano spostare tra montagna e montagna, e immaginate le montagne alte, quindi piene di rocce, e questi pastori che stavano attenti a queste pecore. Per questo Gesù utilizza questa immagine, perché nella mente delle persone che ascoltavano, sapevano loro che il ruolo del pastore era un ruolo molto molto importante. Chi faceva il pastore era molto responsabile e attento al proprio bestiame. Ma non solo, una cosa simpatica, sapete qual era? Che le pecorelle che si allevavano venivano utilizzate sia soltanto per il latte e anche e soprattutto per la lana, lana e latte. Quindi la pecorella veniva cresciuta fin da piccola fino a poi a quanto diventava anziana. Quindi il pastore sapeva riconoscere tutte le pecore e ad ognuna di loro assegnava un nome. Quindi le richiamava con il proprio nome. Cresceva tra il pastore e l'animale una sintonia. Per questo è molto importante questa immagine. Però vogliamo fare un passettino indietro. Torniamo alla prima lettura. Chi abbiamo incontrato nella prima lettura? Paolo? E basta, potete pure usare spogliette, non c'è problema. Non stiamo a scuola, sbirciate. Paolo e Barnaba, benissimo. Cosa fanno Paolo e Barnaba? Ci troviamo già dopo la risurrezione del Signore. Quindi decidono di portare l'annuncio della risurrezione di Cristo a chi? Alle persone della loro stessa cultura, diciamo agli ebrei. Non so, sicuramente a casa avrete una Bibbia, ne sono certo. Se andate all'ultima parte della Bibbia, cioè l'ultima pagina, proprio alla fine, superate tutto, ci sono sicuramente delle cartine, dei disegni. Lì, non so se avete mai curiosato, ci sono scritti i viaggi di San Paolo. Se andate a vedere, San Paolo ha inventato un'agenzia turistica. Tranquillamente poteva inventare un'agenzia turistica, perché lui ha viaggiato tanto, ha girato più o meno tutte le terre che in quel periodo erano conosciute ed è arrivato perfino a Roma. Adesso per noi viaggiare è semplicissimo, si prende l'aereo, Vulcani per Mercedes, e si viaggia e si arriva in poche ore a destinazione, mentre allora dovete pensare che i viaggi duravano mesi e mesi. Quindi immaginate Paolo, San Paolo sulla nave che doveva arrivare sino in Italia, a Roma, e attraversare gran parte del Mediterraneo. Se l'è visto un pochettino brutta. Però ha viaggiato tanto, non ha avuto paura. perché non ha avuto paura? Perché amavi a viaggiare? Solo per uno spirito di avventura? Poteva stare tranquillamente a casa. Forse aveva bisogno di dire qualcosa a tutti, e in particolar modo a tutti quelli che erano presenti e che si conoscevano. E che doveva dire? Che gli doveva dire San Paolo alle persone che incontrava? Mi andava a raccontare a barzelletta? Che Gesù è risorto. Benissimo, allora facciamo l'esempio. Io sono San Paolo, indegnamente. Vengo da voi, non ci conosciamo, e vi vengo a dire, oh, sapete una cosa? Gesù è risorto, voi che fate? E beh, giustamente mi potreste rispondere, e cosa dobbiamo dire? E chi è? Perché lo dobbiamo sapere? Perché è importante? Perché sei venuto fin qui, da così lontano, a dircelo? Ebbene, guardate, tutte queste motivazioni facevano sorgere nel cuore delle persone, di quelli che ascoltavano, un interesse. E dicevano, caspita, se questa persona sta dedicando la sua vita, ha lasciato proprio tutto, perché San Paolo sappiamo che cosa faceva prima, aveva anche un lavoro, ha lasciato proprio tutto e si è messo a predicare la nascita soprattutto di Dio e la sua risurrezione, vuol dire che questo veramente è accaduto. Quindi le persone che San Paolo ha incontrato non hanno creduto tanto a Gesù, perché nel senso che non l'hanno visto faccia a faccia, ma hanno visto San Paolo. Quindi hanno creduto particolarmente alla testimonianza di Paolo. E sapete tutto questo come si chiama? Si chiama Chiesa. Ecco com'è nata la Chiesa, sulla testimonianza. A tal proposito vi voglio raccontare una storiellina, brevissima. C'era un signore come San Paolo, che prima, no, non come San Paolo, San Paolo credeva un po' in Dio, c'era un signore che prima non faceva né niente di cattivo né niente di male, viveva tranquillamente. Un giorno incontrò il Signore, nel senso che nel suo cuore nacque il desiderio di iniziare a capire che cos'era la fede, perché sentiva il bisogno di farlo, si sentiva toccato da Dio. Allora che fece? Entrò in chiesa e iniziò a dire, Signore, ti prometto una cosa, io ti ho incontrato, allora ti prometto di portare a te 100 persone, perché ho scoperto com'è bello stare con te e allora voglio dire a 100 persone quanto sia bello incontrarti e soprattutto mettere nel loro cuore l'entusiasmo che io ho nel mio. Questo signore era giovanissimo. Quando poi arrivò in tarda età, in vecchiaia, giustamente arrivò anche la sua fine. Andò in paradiso, però andò molto dispiaciuto, perché quando si trovò di fronte a Dio disse, io verso di te ho detto una grossa bugia, perché in tutta la mia vita non sono riuscito a portare a te 100 persone. Sapete cosa fece Dio? Gli disse, ma non è vero, invece lo hai fatto. Ma lui non sapeva trovare la motivazione, ma come, io non mi ricordo di aver portato a 600 persone, non ho fatto niente. Invece no, disse il Signore, l'ha fatto veramente. Ti ricordi quel giorno quando ti trovavi in quel ristorante? E lì, in quel momento, tu, prima di iniziare a cantare, facesti un segno di croce. Ebbene, quel tuo segno di croce così semplice suscitò nel cuore di una signora che era lì vicino e che tu non l'avevi vista, ma che in quel momento era un po' triste, suscitò una grande gioia. Quella signora riuscì nella sua vita a portare avanti questa gioia, a trasformarla e a donarla anche ai propri figli. Uno di quei figli divenne sacerdote e lui capì
questo sacerdote, che poteva nella sua vita aiutare tante persone e non solo ne portò 100 in chiesa, ma ne portò tante di più. Quindi quel Signore, con un piccolo gesto, aveva portato più di 100 persone a Dio. Anche noi non per forza dobbiamo andare a fare i viaggi come ha fatto San Paolo, però se siamo fedeli alla nostra vocazione, anche noi con i piccoli gesti possiamo portare tante persone a Dio. Vogliamo scoprire i segni di oggi? Il primo.
Madre Teresa diceva: sono come una piccola matita nelle sue mani, nient'altro. È lui che pensa, è lui che scrive. La matita non ha nulla a che fare con tutto questo. La matita deve solo poter essere usata. Il Signore ci chiede di renderci disponibili alla sua chiamata come servi inutili.
Essere matita nelle mani di Dio è una famosissima espressione di Madre Teresa. Mi rivolgo ai più grandi, se vi può capitare, ci sono dei libri interessantissimi su Madre Teresa e soprattutto su un periodo che lei ancora di più veramente ha dovuto attraversare, periodi di aridità spirituale, cosa che in una donna come lei non possiamo immaginare. Ebbene, lei però su questa frase è diventata santa. Il secondo simbolo.
La Bibbia è simbolo di quanti non si sono arresi, ma con forza e dedizione hanno saputo superare le difficoltà, portando a compimento il loro intento iniziale. Anche noi, Gesù, vogliamo essere come Paolo e Barnaba, che nonostante il rifiuto degli ebrei, hanno continuato ad ascoltarti e a portarti agli altri.
Due simboli. Noi, imparare ad essere come quella matita. Due, sapere che quel libro, la Bibbia, in cui è un testo sacro e della parola di Dio, anche noi nella nostra vita possiamo diventare persone sacre, sapere scrivere il libro della nostra vita mettendo la nostra matita nelle mani di Dio. Al Padre che continuamente chiama operai per la sua messe, rivolgiamo con fiducia la nostra preghiera, animati dalla consapevolezza che la testimonianza di ognuno contribuisce a creare il buon terreno per la fioritura delle vocazioni. Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci, o Signore.
O Signore, in questa giornata delle vocazioni ti vogliamo pregare per tutti noi qui presenti, affinché sappiamo ascoltarti e senza paura seguirti, preghiamo.
Per tutti i nostri cari defunti, che il Signore li accolga nel suo regno di luce e di pace, preghiamo.
Ti preghiamo, Signore, per tutti i cristiani del mondo, affinché sappino essere i tuoi discepoli che ti portano a chi ancora non ti conosce, preghiamo.
Per tutti i cristiani che incontrano lo straniero immigrato nel loro paese, si ricordino che nessuno è straniero davanti a Dio e che a tutti Dio dona la sua terra. Preghiamo.
Ti vogliamo pregare, Signore, per il nostro nuovo seminarista Giuseppe, affinché possa trovarsi bene nella nostra comunità e soprattutto possa avere te come guida. Preghiamo.
Perché i missionari con la proclamazione del Vangelo e la testimonianza della loro vita sappiano portare Cristo a quanti ancora non lo conoscono. Preghiamo.
Prego per tutte le persone malate, affinché non perdano la speranza in Dio e reagiscono a problemi della loro vita. Preghiamo.
Con la luce e la forza dell'amore che la Pasqua ha immesso nei nostri cuori, o Padre, la tua Chiesa, fa che ci presentiamo al mondo come l'inizio dell'umanità risorta con Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Preghiamo. Custodisci benigno, o Dio nostro Padre, il gregge che hai redento con il sangue prezioso del tuo Figlio, e guidalo ai pascoli eterni del cielo. Per Cristo nostro Signore.
Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.